sempre con timore e tremore tutte le volte che mi accingo a dare un pensiero. E mi rendo conto, lo dico umilmente, che Dio mi ha affidato un messaggio che a volte mi rattrista, mi fa sentire in imbarazzo, mi fa sentire non sempre bene, perché dico chissà come l'hanno preso i miei fratelli, chissà cosa pensano, chissà cosa, la ragione per cui dico queste cose. Però vi assicuro che è sempre stato nel mio cuore il desiderio di vivere o di voler vivere o di desiderare di vivere quelle che il Signore mi affida. Siamo davanti alla parola e come dice l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 8, se disprezziamo queste parole non stiamo disprezzando un uomo ma quel Dio che ci fa dono del suo Santo Spirito. Capisco che non è facile anche il tema che stiamo trattando, che l'unità dello spirito, le cose che abbiamo dette, io credo che sono cose molto importanti, che mi responsabilizzano in prima persona, perché mi impegno, mi chiedo se sto vivendo quello di cui sto predicando. Vi devo dire che non è sempre facile. Domenica abbiamo, nel messaggio abbiamo visto due punti principali. Ci siamo soffermati sulla parola chiave, conservare, ricordando che non è qualcosa che abbiamo creato noi, formato noi, che possiamo fare noi, ma qualcosa che ha fatto già il Signore. E poi ci siamo soffermati anche a parlare della nostra responsabilità. Se Dio ci affida un bene, è chiaro che ci responsabilizza affinché questo bene venga mantenuto, trattato, vissuto nella maniera che piace al Signore. Ho altri due punti, non so se farò in tempo questa sera a condividerli, a svilupparli, altrimenti prenderò un altro incontro. Vi avevo detto che non sarei stato lungo in questo studio. Gli altri due punti sono questi: l'unità nella diversità dei ruoli e in secondo luogo i risultati di un'unità che è vissuta dalla Chiesa, perché per tutte le verità ci sono sempre dei risultati, vero? Ci sono dei risultati di natura negativa se ovviamente non viviamo quelli che il Signore ci dice, ci sono dei risultati di benedizione se invece viviamo quelle che il Signore ci affida. È sempre così. La parola di Dio è molto chiara, dipende ovviamente da noi, poi come noi la stiamo vivendo. Quindi vogliamo dire qualcosa, cominciamo a parlare dell'unità nella diversità dei ruoli. Se vi ricordate, domenica abbiamo cercato di dare una definizione all'unità. Abbiamo detto che l'unità vuol dire camminare tutti, non solo qualcuno, ma tutti, verso una stessa direzione. Il modo di camminare può essere più veloce, meno veloce, non tutti abbiamo un passo spedito, altri fanno più fatica, ma quello che è importante è che tutti camminiamo verso una stessa direzione. Ebbene, questo è vero anche per ciò che riguarda l'unità nella diversità dei ruoli. Mi ha fatto riflettere molto questo, perché? Perché in tutti i contesti, in tutti i consensi, vivere l'unità nella diversità dei ruoli abbraccia praticamente tutto. Abbraccia, non so, la nostra responsabilità nella famiglia, abbraccia la nostra responsabilità nella Chiesa. Siamo diversi, abbiamo ricevuto delle capacità diverse, abbiamo ricevuto dei talenti diversi, abbiamo dei doni diversi, ma nessuno è migliore di un altro. E noi dobbiamo praticare quanto abbiamo ricevuto per camminare tutti verso una triplice direzione. E qui ritorniamo al primo messaggio che abbiamo predicato martedì scorso, è vero? Vi ricordate? Abbiamo detto che il credente dovrebbe avere degli obiettivi. Abbiamo parlato di quattro principali obiettivi. Dobbiamo vivere con gli obiettivi che Dio ci mette davanti, che ci insegna nella sua parola. Ebbene, anche per quanto riguarda l'unità nella diversità dei ruoli, noi dobbiamo vivere una triplice direzione. Qual è la prima direzione? Dobbiamo vivere tutti per la gloria di Dio. È molto importante questo, lo ricordiamo sempre. Allora, venite con me, cominciamo a leggere questo passo. Prima Corinzi capitolo 10, verso 31. Passi che conosciamo tutti molto bene. La prima direzione verso la quale tutti dobbiamo tendere, vivere, è glorificare il nome del Signore. Dice così l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Allora questo è un compito, una responsabilità che non riguarda solo quelli che hanno un ministero a livello pubblico, che hanno delle responsabilità. Tutti dobbiamo vivere per la gloria di Dio. E vivere per la gloria di Dio vuol dire che la nostra vita deve manifestare, si deve vedere la persona del Signor Gesù. È vero? Vuol dire che dobbiamo vivere la parola di Dio, la gloria del Signore. Allora dobbiamo domandarci, ma il mio modo di vivere la Chiesa, di vivere con i fratelli, di vivere la vita cristiana, tende verso questa direzione? Dio è glorificato. Questa è una cosa molto importante. Una seconda direzione che dove dobbiamo tendere per vivere, diciamo, l'unità dello Spirito nella sua diversità è quello di vivere per l'edificazione della Chiesa. È importante questo, è vero? Allora ecco che la parola di Dio ci dice sempre nella lettera ai Corinzi, nel capitolo 14, che tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare per edificare la Chiesa, portare progresso alla Chiesa, portare aiuto alla Chiesa. E questo è molto importante. Vivere per se stessi è la cosa facile. Voler bene a se stessi e forse, non so, ai nostri familiari, ai nostri figli, a nostra moglie, a nostro marito, è una cosa normale. Ma voler bene, vivere per i propri fratelli, per la propria Chiesa, questo è molto difficile, perché noi non abbiamo di queste tendenze, siamo piuttosto egoisti, egocentrici, e vivere per i nostri fratelli porta davvero a unità, l'unità porta edificazione. Allora siamo diversi, abbiamo capacità diverse, abbiamo doni diversi, ma tutto quello che abbiamo ricevuto dal Signore deve tendere per questa triplice direzione. Glorificare il nome del Signore, abbiamo detto, l'edificazione della Chiesa e essere una testimonianza per il mondo che muore per mancanza di conoscenza. Guardate, continuiamo a leggere in questo capitolo 10 di Primo Corinzi, guardate cosa dice. L'Apostolo Paolo, nel versetto 31, ha detto che tutto quello che noi facciamo, mangiamo, beviamo, camminiamo, lavoriamo, dobbiamo fare tutto per la gloria di Dio. E poi subito dopo dice qualcosa di molto importante, notate, versetto 32. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Allora ci mette davanti ad una responsabilità. Il modo in cui noi stiamo vivendo è di scandalo. Siamo di biasimo per la Chiesa del Signore o stiamo lavorando per vivere l'unità dello spirito, non essere di scandalo. Questo è importante. E guardate subito dopo, versetto 33, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Che visione che aveva quest'uomo, è vero? Straordinario. Voleva vivere per la gloria di Dio, stava attento a non essere di biasimo, di scandalo, non essere motivo di giudizio per gli altri, e poi dice qui, io non vivo per me, io vivo per gli altri. Perché vivo per gli altri? Perché voglio vedere le persone salvate. Questo è il mio scopo. E questo è qualcosa di importante. Leggiamo anche un altro passo, anche questo molto molto conosciuto, nella prima lettera di Pietro. Guardate quello che dice l'Apostolo Pietro, perché il Signore ci ha equipaggiato di carismi, di doni, perché? Doni diversi, perché dobbiamo tendere tutti verso la stessa direzione. Quello che Dio ci ha dato, non ce l'ha dato per noi, ce l'ha dato per fare del bene alla Chiesa, per rendere testimonianza della potenza di Dio. E questo è lo spirito con cui dobbiamo esercitare tutto quello di cui Dio ci fa grazia. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, dice l'Apostolo Pietro, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri, non per se stesso. Non è qualcosa che ci deve inorgoglire, che deve portare gloria a noi stessi, ma che deve portare del bene alla nostra Chiesa, del bene ai nostri fratelli. Poi, guardate il versetto 11 cosa dice. Se uno parla, lo faccio come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccio come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Guardate la finalità. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. La Chiesa non è nostra, fratelli. Non importa chi siamo, non importa il ruolo che abbiamo. La Chiesa è del Signore. È bello quando l'Apostolo Paolo si ferma a parlare, anzi manda a chiamare gli anziani della Chiesa di Efeso, nel capitolo 20 del Libro degli Atti. Nel versetto 28 cosa dice? Badate a voi stessi. Fate attenzione, eh? E poi dice, pascete il gregge che Dio si è acquistato con il proprio sangue. I credenti non sono tuoi. Stai attento a dire, se non ti piace te ne puoi anche andare. Perché a volte ho sentito di queste cose. Se non ti piace tu puoi anche andare in un'altra assemblea. No, non è così. Fate attenzione a voi stessi. Dovete essere un esempio. E io credo che uno degli esempi per cui dobbiamo guardare l'unità devono essere proprio gli anziani, a dimostrare di essere uomini uniti fra di loro, nello stesso pensiero, nello stesso cammino, nella gioia di potersi dare alla Chiesa. Qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo farlo per gli altri. La Chiesa è del Signore, fratelli, ed è davvero una grande, grande responsabilità. Allora, ho due esempi. Vediamo come il Signore mi guida, perché mi piacerebbe terminare questa sera per farvi vedere come l'unità deve essere vissuta anche nella diversità dei ruoli che abbiamo ricevuto. Non importa che ruolo abbiamo ricevuto, ma questo ruolo deve tendere a fare in modo che la Chiesa cammini verso una stessa direzione. Questo è molto importante. Vi voglio portare nel libro di Neemia. Guardate, fratelli, mi ha fatto riflettere davvero molto questa riflessione. Neemia capitolo 8. Neemia capitolo 8. E il momento in cui si legge la legge del Signore. Guardate il primo verso, io cerco di riassumerlo, ma voglio invitarvi, appena avete la possibilità, di leggere almeno i primi 9 versetti. È molto molto interessante, guardate, è molto interessante. Notate cosa dice il primo verso: tutto il popolo si radunò come un solo uomo, guardate l'unità, sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. È interessante leggere tutto questo brano. Sapete cosa troverete in questo brano? Troverete che ognuno stava esercitando il suo ruolo, ma come se fosse una sola persona. Guardate, siamo nei libri di Neemia, ma non si mette Neemia ad aprire il libro della legge, non era compito suo. Neemia era un governatore, come è scritto nel versetto 9, ma non era un sacerdote. Lui non poteva aprire le scritture e insegnare al popolo le scritture, aveva un altro compito. E quando arriva il momento che bisogna leggere la parola di Dio, Neemia non dice a Esdra, fatti più là che devo leggere io. No, non è compito mio, è compito di Esdra. È bellissimo questo. E poi che cosa vediamo? Vediamo subito più avanti che c'erano delle persone, c'erano almeno 13 persone vicino a Neemia, potete leggere ad esempio il versetto 4, almeno 13 persone vicino a Neemia che lo incoraggiavano, avevano un ruolo di supporto, di aiuto, di incoraggiamento. Quanto è bello, fratelli, ve lo dico come persone che servi il Signore con tanta debolezza, quanto è bello quando si riceve un messaggio: grazie fratello, mi hai edificato. È vero? Non è incensare il fratello. Ho detto a mia moglie, sono stato molto incoraggiato quando alla fine domenica mattina Massimo mi è venuto e ha detto: zio, sono stato edificato. Perché lavoriamo? Perché predichiamo? Perché facciamo dei servizi? Lo facciamo per l'edificazione della Chiesa. E quando qualcuno ti manda un messaggio o ti dice una parola, non la devi dire per incensare la persona, ma quando sei bravo, quando sei capace, sei unico. No, ma per incoraggiare. Perché quando i servizi sono incoraggiati, sono di edificazione al Signore, questa persona si sta impegnando, ha messo da parte del tempo, lo sta spendendo per il bene della Chiesa, si sente ancora di più incoraggiato a servire. Si sente più ancora incoraggiato a studiare, a predicare, a portare la parola, a portare qualsiasi servizio, servizio al quale il Signore l'ha chiamato. E qui ci sono, nel versetto 4, 13 persone che stanno supportando Esdra, che doveva leggere il libro della legge. Ma poi abbiamo ancora, nel versetto 7, altre 13 persone che aiutavano Esdra a spiegare le scritture che stava leggendo. Allora vedete quanti ruoli, quanti ministeri, quanti servizi in questi 8-9 versi che ci sono. Ma c'è questo verso 1: si sono presentati al Signore come se fossero un uomo solo. Che bello tutto questo, vero? Hanno raggiunto lo scopo. Non qualcosa di divisione, che si sgretola, ma come un solo uomo. E permettetemi solo una decina di minuti per terminare queste riflessioni. Dobbiamo guardare, fratelli, sapete a chi? All'esempio perfetto. Sapete chi è l'esempio perfetto dell'unità? Chi è l'esempio perfetto dell'unità? Qualcuno lo sa? È la Divina Trinità. L'esempio perfetto dell'unità. Nell'unità, nella diversità dei ruoli, è proprio l'Iddio Trino. Guardate, venite nel Vangelo di Giovanni. Io spero con tutto il cuore che queste modeste riflessioni che stiamo portando ci possano aiutare a vivere in questa maniera. A stare attenti, come avete detto domenica, a tutti quei malanni che invece rovinano l'unità. Io devo vivere per tutta la Chiesa. Mi devo preoccupare dei fratelli che forse non stanno frequentando, forse non pregano, forse non citano un canto, forse come mai, perché, cosa sta succedendo? Forse hanno dei problemi. Avvicinarsi a questa maniera è una cosa molto bella. A qualcuno ho fatto l'esempio della signora che abita di fronte a noi, una persona praticamente ha litigato con tutta Arconate. Non vi dico di più perché stiamo registrando, veramente è una cosa terribile. Quando eravamo fuori, forse si ricorderà Antonella una volta la sera tardi, andate via, salta, andate via, andate via. Aveva sempre qualcosa da dire, era proprio una cosa impressionante. Come si fa? Se io avessi reagito con quella persona, avessi detto, signora, ma scusi, ma si faccia i fatti suoi, no? Cioè, che reazione è? Occhio per occhio, dente per dente. Invece no. Un giorno mia moglie ha fatto la pizza e gliel'ho portata. Siamo diventati amici. Pensate, il marito mi chiama anche quando siamo in vacanza. Gino, scusa, ma sai che sta piovendo qua? Hai lasciato l'acqua aperta? Eh sì, dico Ambrogio, purtroppo è così. Allora Ambrogio, dai, lui fa il fab, mi viene a fare sto lavoretto qua, porti il materiale, fai il lavoro. Allora, ma no, Gino, ma per piacere! Dai, ti do una bottiglia di vino. È incredibile. Siamo diventati amici. La gentilezza, l'amore, il modo di porsi, come cambia. È vero? Cambia tutto. L'esempio perfetto è la Divina Trinità. Giovanni capitolo 17, versi 20 a 23. Guardate, fratelli. Guardate. Meriterebbero ovviamente una disamina molto più attenta, ma credo che voi avete la capacità di poter approfondire maggiormente quelle che stiamo leggendo. Versetto 20, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. Notate questo verso 21. Come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, versetto 21, qual è? Che siano tutti uno come tu, Padre, sei in me e io sono in te. Versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno in che modo? Come noi siamo uno. Dobbiamo guardare alla Divina Trinità. In che modo erano uno? Lo erano solo per la natura divina e basta? Versetto 23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfette nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. È bellissimo questo, guardate. Allora pensiamo un attimo. In che modo la Divina Trinità ha dimostrato di essere uno nella diversità dei ruoli? Allora, vi do soltanto delle citazioni, perché vedo l'orologio cammina. Soltanto delle citazioni. Andate in Giovanni capitolo 15, versetto 16, e troverete che Gesù ci insegna a pregare. Tutto quello che voi chiederete al Padre nel mio nome. Le preghiere devono essere fatte a Dio Padre, nel nome di Gesù. E in Romani capitolo 8, versetto 26, l'Apostolo Paolo scrive e dice che noi non sappiamo pregare, ma lo Spirito Santo intercede per noi e ci aiuta a pregare. Allora vedete, la preghiera, che cosa abbiamo nella preghiera? Ognuna delle tre persone della Divina Trinità assume un ruolo. Non hanno mai lavorato in maniera indipendente l'uno dall'altro. No, interdipendente. Andiamo a vedere i doni. Leggiamolo. Prima Corinzi capitolo 12, notate. Abbiamo sempre tutte le verità, sono il frutto della Divina Trinità, ognuno nel proprio ruolo, e noi dobbiamo imparare questo. Se ognuno prende il proprio ruolo e lo usa per il bene della Chiesa, noi stiamo mantenendo, stiamo conservando, stiamo vivendo l'unità. E così Prima Corinzi capitolo 12 dice, dal versetto 4 dice così, notate: ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Primo, vi è diversità di ministeri, ma non vi è che medesimo Signore, Gesù. Terzo, vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Lo Spirito Santo, il Signore Gesù, Dio Padre. Prima Pietro capitolo 1. Prima Pietro capitolo 1, versetto 1 e 2. Guardate cosa dice. Qui abbiamo la salvezza. La salvezza è l'opera della Divina Trinità. Ognuna delle tre persone ha assunto un ruolo per portare noi alla salvezza. Non erano indipendenti, ma interdipendenti fra di loro. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Primo, mediante la santificazione dello Spirito e a ubbidire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati. Tre persone, ognuno dei quali ha assunto un ruolo per portare noi alla salvezza. Stiamo vivendo noi così? L'unità nella diversità dei ruoli, delle capacità, dei carismi, dei doni, per portare la Chiesa verso una stessa direzione. Torniamo per un attimo ancora a Giovanni 17 e guardiamo la ragione per cui il Signore sta parlando così. Una delle ragioni importanti, sapete, la più grande evangelizzazione non è quella di andare in piazza a predicare, e non sto dicendo che non dobbiamo andare, che nessuno vi capisca male. La più grande evangelizzazione è vivere la parola e vedere i credenti che si amano e vedere i miei fratelli che hanno bisogno. Che ha detto Gesù? Ha detto che se noi ci amiamo gli uni gli altri, cosa dirà la gente? Questi sono i miei discepoli. È più facile andare a predicare in piazza, è più facile fare delle attività che vivere la parola di Dio. Questo è difficile. E guardate Gesù che cosa ha detto in Giovanni 18. Torniamo al versetto 21. Che tutti siano uno come tuo Padre sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché, ecco lo scopo, qual è lo scopo? Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora se la Chiesa vive l'unità, il mondo cosa vedrà? Vedrà che questo è qualcosa che non c'è nel mondo, è un miracolo. E questo miracolo lo può fare solo Dio. Il mondo crederà che Dio ha mandato suo figlio. Versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. È notato adesso. E che li ami come hai amato me. Vivere l'unità è una manifestazione d'amore. Vivere l'unità è l'evangelizzazione. Amare i fratelli è l'evangelizzazione. Chiudersi è una cattiveria. Questo non va bene. Questa è la Chiesa. Questo il mondo non lo deve vedere. Il mondo deve vedere che mio fratello è importante quanto sono importante io. Anzi, è importante più di me. Che io sono preoccupato di questo. Allora vedono delle cose che nel mondo non c'è. Io spero, fratelli, e vi ringrazio per questo tempo, che queste riflessioni, non ho voluto altri incontri, che queste riflessioni, quelle dell'unità dello spirito, che dobbiamo conservare, che dobbiamo vivere, possano in qualche modo aver toccato il nostro spirito, il nostro cuore. Che possiamo fermarci e dire, ma io sto vivendo così. La mia vita cristiana, la mia vita di fede, tende verso il bene dei miei fratelli, della Chiesa dove io sto vivendo, in primo luogo? O sono soltanto impegnato su me stesso? Quello che importa sono io. E quando sto bene io, stanno bene tutti. Una volta una sorella, che non è di questa assemblea, mia moglie, parlando con lei di certe cose, di figli, sapete cosa ha detto? Ha detto: quando sta bene la mia famiglia, per me stanno bene tutti. Però questa famiglia non ha fatto una bella fine. Sapete perché? Perché con le cose del Signore non si scherza. Abbiamo ricordato domenica mattina, 1 Corinzi 3,17, che noi siamo il Tempio di Dio. Chi guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Che bello poter vivere unità. Che bello poter far vedere al mondo nel quale noi viviamo che siamo una famiglia. Non una famiglia qualsiasi. Non la famiglia di papà e mamma, ma la famiglia di Dio. La famiglia con la quale vivremo tutta l'eternità. E questa è una cosa bella. Dio ci aiuti, fratelli. Amen.